Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla è Sergio Dubaldi. Oggi è giovedì 18 aprile, diamo subito un'occhiata alle principali notizie. Intanto vorrei parlarvi del muro del cimitero di Santa Croce. Perché? Perché ne avevamo parlato tempo fa, precisamente verso la fine di novembre scorso, parliamo del 2023, e poi è crollato, qualcuno ha detto il vento forte, ma come si fa a far abbattere un muro con tanto fatto di mattoni, cemento, e poi con degli strati di spessore anche particolarmente notevole, un muro di contenimento, no, è un muro di recinzione, però un muro spesso. Bene, è caduto con una soffiata di vento, allora le casse dovremmo spianarle al suolo con il vento leggermente di quelle con quella diciamo così intensità, ma non è vero nulla, molto in mente c'è qualche cosa che non è andato e il muro è crollato. Va bene, lo rimetteranno su in piedi magari con una maggiore attenzione e facendo il rinforzandolo. No, per carità, ancora lì è crollato. Dice, avranno chiuso la parte in cui il muro è crollato. No, è aperta. Ma allora la porta d'ingresso del cimitero perché non la lasciano aperta, visto che comunque ormai il cimitero è aperto? Perché quella è simbolica. Quando non c'è orario di visita la chiudono, però c'è un'ala del cimitero, nella parte perimetrale, soprattutto per chi guarda il cimitero nella parte sinistra, che è completamente aperta, cioè un qualsiasi persona o animale può entrare all'interno del cimitero, favorendone naturalmente, se ci c'entrano anche gli animali in qualsiasi ora, siamo in aperta campagna, ci può stare, il degrado. Ecco, questo è cosa succede, quello che succede a Recanati, un cimitero di campagna, luogo di culto, luogo di sepoltura dei nostri cari, no, viene trattato in queste condizioni e senza nessun motivo, perché basterebbe anche una semplice rete di protezione per almeno, in attesa di trovare i fondi per rimettere su questo muro, perché se poi lo chiede a un privato i mattoni già stanno lì, un po' di calcio, un po' di cemento e tu il muro lo rimetti in piedi nel giro di un paio di giorni, ma neanche, e con spese quasi superflue. Però non si fa. Perché? Perché poi ci si lamenta che c'è la burocrazia, le lungaggini, i progetti che ci vogliono anni per essere eseguiti. Va bene, ma se ci vuole, se dopo 5 mesi quel muro rimane ancora abbattuto e non c'è stato il tempo neppure di una sola giornata per mandare 2 operai per rimetterlo in piedi, non è una questione di burocrazia. La burocrazia è una scusa, è una scusa. Detto questo, andiamo avanti. Nicola Antonio Sacco, l'abbiamo detto ieri, si candida per il centrodestra nella lista per una Recanati migliore di Maurizio Paoletti a sostegno della candidatura a sindaco di Emanuele Pepa. Poi c'è una nota della costituente popolare UDC di Recanati che dice che l'attuale amministrazione ha organizzato un'esagerata sequela di conferenze, di corsi a sfondo sociale con lo scopo di istruire e conformare la popolazione recanatese su varie tematiche sociali secondo il loro pensiero unico. Noi di Costituente Popolare UDC abbiamo sempre contestato questa linea di condotta, dice, ritenendola lesiva della libertà culturale. Non riteniamo infatti che debba essere l'amministrazione comunale, cioè il pubblico, cioè lo Stato, a dire ai cittadini come si debbono comportare. È la cultura popolare liberamente formata che produce comportamenti e regole sociali. Sono i soggetti vivi della società civile ad attivare processi culturali. Di per sé neanche la scuola dovrebbe più di tanto interferire nell'etica sociale, familiare. C'è poi la scuola comunista che si sostituisce genitori 1 e genitori 2. Dice, il tema dell'inclusione sociale educativa che riguarda tutti e non solo gli immigrati dovrà trovare terreni di confronto diversi da quelli imposti dal conformismo di sinistra degli ultimi anni. Da sempre le sinistre in Italia hanno voluto dettare le norme del politicamente corretto, tacciando per conservatori e retrogradi tutti coloro che non la pensano secondo i loro dettami. Noi crediamo che con l'amministrazione Pepe e centrodestra recanatese si possa uscire da questa cappa dei così fa tutti. E poi il comunicato continua, io mi fermo qui. Dice, al di fuori di ciò che è illegale, tutto deve essere considerato illecito e rispettato come opinione con la quale confrontarsi. Crediamo che debbano essere tollerate e accolte tutte le tendenze culturali, non possiamo essere demonizzati per il semplice fatto di sostenere la validità della famiglia eterosessuale fondata su un vincolo giuridicamente riconosciuto. Ecco qui che si parla del mondo al contrario. La violenza di chi sostiene la cultura gender Mattarella e vuole imporre l'educazione transessuale nelle scuole è inaccettabile. Ecco, come vedete, questo è un po' lo spirito con cui interviene l'UDC e Costituente Popolare. Ne conosciamo il loro pensiero, quindi non ci crea più di tanto meraviglia, però è giusto affermare certi concetti. Ora, c'è un'esperienza di progettazione partecipata, già questa di progettazione partecipata mi manda su, così mi fa girare un pochettino i maroni. Dice, in realtà la storia è carina di per sé, perché c'è un ex allievo della scuola primaria San Vito che si chiama Matteo Pacella. Questo ragazzo, quando si è andato a laureare appunto all'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, con una tesi, ha voluto che questa tesi fosse, diciamo così, contenesse un po' la sua esperienza e il suo ricordo di questa scuola primaria di San Vito, però tutta improntata in una progettazione green, perché dice che la tesi ha un titolo che è questo: invece dei sassi io vorrei l'erba. Esperienza di progettazione, dice, partecipata del cortile della scuola di San Vito, docenti universitari coinvolti, poi lasciamo i nomi. Sentiamo quello che dice questo ragazzo, Matteo Pacella. Dice: la tesi ha un oggetto, una proposta per la riqualificazione del giardino di quella che è stata la mia scuola primaria. No, dare intanto la notizia alla sua ex maestra Antonella Maggini, che poi è in pensione. Dice: ho pensato di coinvolgere nella progettazione le bambine e bambini che come me tempo fa oggi giocano in quel cortile e lo vorrebbero più verde. Gli alunni, con l'aiuto delle maestre, hanno preso le misure del piazzale e hanno rappresentato il loro giardino ideale con dei disegni tecnici ed artistici e dei testi descrittivi. Dopo aver presentato l'iniziativa alle classi, ho raccolto le idee degli studenti e le ho rielaborate in un progetto finale che donerò con piacere al comune. Non è stato facile selezionare i propositi realizzabili tra quelli fantasiosi scaturiti dai desideri dei bambini che avrebbero voluto nel giardino impianti sportivi, piscine, pista da moto. E certo, doveva essere un progetto realizzabile e sostenibile e fattibile. Comunque la tesi, se la volete consultare, è presso la biblioteca Brunamonti di Recanati e anche nel sito universitario di Pisa in formato PDF. Detto questo, noi continuiamo un po' questa lettura del sito di Radio R prima di passare oltre. E abbiamo postato l'intervista a Rossano Valentini, che fra poco aprirà l'ex foglietta, si chiamerà Valentini Caffè. Abbiamo sintetizzato questa intervista giorni or sono, trasformandola in un articolo sul Resto del Carlino, e adesso la potete sentire in audio appunto sul sito di Radio R. Detto questo, andiamo un po' a dare un'occhiata a quello che dice invece Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di abusata per 9 anni dal padre, 39enne, e sotto accusa dalle guppe. E qui siamo a Macerata, dove si dice che è stato accusato di abusi sessuali sulla figlia, che sarebbero andati avanti per 9 anni, ed è finito nei guai per violenza sessuale su un minore, un uomo di 39 anni che vive in un comune della costa maceratese, ora imputato davanti al GUP del Tribunale di Macerata. I fatti sarebbero avvenuti nel corso di alcuni anni, da quando la figlia ne aveva soli 6. Ieri, si è svolta l'udienza davanti al giudice Giovanni Manzoni, che poi è stata rinviata. Secondo l'accusa, la ragazzina sarebbe stata costretta a subire e compiere atti sessuali dal padre. Storia veramente tristissima, come si fa ad abusare della figlia, veramente una cosa incredibile. Laboratorio artigianale in fiamme, rogo in un cortile, paura tra i residenti, è successo a Civitanova. Il rogo è divampato al piano terra di una palazzina di via Regina Margherita. Dalla zona si è alzato un denso fumo nero e un cattivo odore che ha invaso la via e il lungomare. Nord, dice l'allarme è scattato ieri pomeriggio quando il rogo di un piccolo laboratorio artigianale domestico ha rischiato di raggiungere i contatori del gas e provocare un'esplosione. Sarebbero stati guai ben più seri. Le fiamme hanno raggiunto i cavi elettrici, saltata la corrente sulla via con gente in strada impaurita per il denso fumo nero che stava invadendo l'abitazione. È successo intorno alle 16 di ieri in via Regina Margherita, ad andare a fuoco alcuni materiali che si trovavano stipati in fondo ad uno stretto cortile tra due palazzine. Ma come fanno ad andare a fuoco? Ora dice l'incendio ha danneggiato anche le abitazioni limitrofe, oltre a quelle dell'anziano sono state affumicate le pareti esterne del retro di un'abitazione del lungomare nord della palazzina a fianco del civico 69. Dice sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno dovuto fare ricorso alla schiuma. L'anziano ha riferito che l'incendio sarebbe scaturito da una sigaretta lasciata accesa vicino al materiale laboratorio. Sul posto per ricostruire con esattezza l'accaduto anche la polizia di Cittanova e gli operai dell'Enel per ripristinare la corrente interrotta dalla rottura dei cavi. Quindi una sigaretta. Vabbè, una sigaretta può di solito incendiare delle sterpaie, ma del materiale anche robusto e comunque dei pezzi grossi, anche non so se che tipo di materiale fosse, ma comunque non facilmente infiammabile. Vabbè, arrestato per oltre 500 cessioni di droga, cifre inattendibili, episodi occasionali, chiederemo la modifica della misura. Qui siamo a Belforte, ieri c'è stata tribunale a Macerata l'interrogatorio di garanzia del 33enne Daniele Salvucci, che venerdì è finito agli arresti domiciliari in seguito ad un'indagine dei carabinieri. Il legale del giovane dice che quantitativi inferiori, non è vero che sono stati a lui addebitati 500 cessioni di droga, cioè lui li respinge queste 500 cessioni di droga, non c'era la continuità che appunto invece contestano gli inquirenti. Adesso vedremo. Beve troppo mentre cena al ristorante, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Allora ci avviamo verso la conclusione, perché non è che dobbiamo per forza farla troppo lunga. Andiamo a dare un'occhiata a cronache di Ancona per terminare, questa nostra rassegna stampa online, se ce lo consentono. Vediamo un po', ecco, cronache di Ancona, l'avevo perso. Qui abbiamo Iesi, armati di coltelli rapinavano i passanti, denunciata la baby gang, in manette un 19enne, non è tanto baby a dire il vero. Almeno 3 gli episodi scoperti, un 60enne era stato accerchiato per poi prendergli 2.200 euro, quindi era stato rapinato di questi 1.200 euro. Sono gente per bene questa che va in giro col coltello a rapinare la gente per strada. Il copione era sempre lo stesso, le vittime venivano accerchiate, minacciate anche con l'utilizzo di coltelli, costrette a consegnare il denaro. E questo è quanto. Il 19enne nella mattinata dell'altro ieri è stato raggiunto da un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, significa che è stato ristretto non so se in carcere o gli arresti domiciliari. E in particolare i militari del Norme della stazione di Iesi hanno ricostruito 2 episodi, una tentata rapina aggravata subita da 2 ventenni nel corso della quale avevano anche riportato lesioni personali, e una rapina aggravata subita da un altro ventenne il quale sotto la minaccia di un coltello puntato dal petto era stato costretto a consegnare una banconota da 20 euro e la cover del proprio cellulare. Pensate, questi stanno rovinando la vita per 20 euro, ma questi sono proprio, non c'è stacca testa, hanno la testa proprio completamente vuota. Bene, io vi lascio, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata, alle 10.30 potrete seguire il mio filo diretto e poi naturalmente alle 8.30 sfoglierete i giornali ridicoli insieme a Paola Frontini. Ciao a tutti.